Ecco, io desidero salutare e ringraziare anzitutto Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo Antonio Lanfranchi, che ancora una volta dimostra la sua viva attenzione con la sua presenza per la realtà del nostro istituto. Saluto anche gli amici del Consiglio delle Chiese Cristiane di Modena, qui presenti, gli amici della Commissione Ecumenica Diocesana, gli alunni e i docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Contardo Ferrini, che con questo atto inizia ufficialmente la propria attività accademica quest'anno. In maniera davvero grata saluto il professor Paolo Ricca della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Non ha bisogno di ulteriori presentazioni perché lo conosciamo e lo apprezziamo da tanto tempo, che terrà il primo degli incontri del ciclo Costruire il dialogo, 100 anni di cammino ecumenico, Edimburgo 2010. Il titolo dell'incontro di questa sera, che poi è identico anche per le altre sere, gli altri due incontri, è A 100 anni da Edimburgo, a 50 dal Concilio Vaticano II, risultati e prospettive del movimento ecumenico questa sera in ambito protestante. Abbiamo scelto il medesimo titolo per definire in qualche modo la medesima realtà e coglierla ed essere aiutati a coglierla dai vari relatori secondo punti di vista e prospettive in gran parte coincidenti ma in parte anche differenti, e questo credo sia una grande ricchezza. Data l'importanza dell'argomento, volutamente abbiamo scelto che questa lezione costituisca la prolusione all'anno accademico 2010-2011. Ecco, lascio subito la parola a Monsignor Arcivescovo per un indirizzo di saluto e anche per dirci alcune cose. Grazie.
Buonasera a tutti, sono davvero, anzitutto mi unisco ai saluti di Don Sergio rivolti al Consiglio delle Chiese, alla Commissione Ecumenica, in particolare al pastore Paolo Ricca, che terrà la prolusione, e sono lieto di portare il mio saluto e il mio compiacimento poi a tutti voi per l'adesione al nuovo anno accademico. Un particolare benvenuto ai nuovi iscritti. Non sono chiamato a fare una prolusione, ci sarà la prolusione del dottor Paolo Ricca, ma non vorrei nemmeno limitarmi a un saluto convenzionale, e vorrei allora rivestire questo mio breve saluto di alcuni auguri, di alcuni auspici. Il primo riguarda il servizio prezioso che fate anzitutto alla vostra persona con la frequenza a questo istituto, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, un servizio che è dato dalla profonda connessione tra fede e formazione teologica. È la linea sottolineata dai grandi teologi che hanno arricchito il pensiero della Chiesa lungo i secoli. San Tommaso è oltremodo esplicito quando afferma che la fede è come habitus della teologia, ossia il suo principio operativo permanente, fides quae quasi habitus theologiae. Il suo principio operativo permanente è ordinato a nutrire la fede, tutta la teologia è ordinata a questo. Il teologo è per me un credente che si interroga sulla propria fede, fides queres intellectum, no? che si interroga al fine di raggiungere una comprensione più profonda della fede stessa, conoscere più profondamente, e credo che più si va avanti in questa conoscenza, più emerge davvero che il nostro Dio è un Dio rivelato, ma rimane sempre un Deus absconditus, un Dio che non potremo mai circoscrivere pienamente, no? Dentro i nostri concetti, dentro le nostre realizzazioni. Fede e riflessione matura della fede che sono profondamente connessi. La fede non sta a me sindacare quanto grande o quanto piccola sia la fede di ognuno di voi. E certamente io personalmente mi ritrovo nell'espressione di Sant'Agostino che la nostra fede è sempre inferma, fides infirma, est, no? Cioè è sempre debole, no? La fede che è quindi il punto di partenza ma anche di arrivo della teologia. Allora l'augurio è che la ricerca, l'approfondimento intellettuale sia ancorato da una parte alla vita spirituale e dall'altra alle esigenze più attuali che la situazione sociale e culturale di oggi porta ad affrontare. È il rapporto fede e ragione fondamentalmente, no? Che in questo contesto viene chiamato in causa in termini espliciti, in termini profondi. E questo è il primo auspicio. Il secondo auspicio, il secondo augurio riguarda il fatto che molti di voi svolgono un servizio nella Chiesa. Ci sono insegnanti di religione, ci sono altri che aspirano ad altri ministeri. E allora l'augurio è che la formazione che vi date abbia una ricaduta sulla nostra Chiesa, che faccia crescere proprio questo sensus fidei che è legato al sensus fideium, no? Proprio. Quindi la teologia possiede una dimensione ecclesiale perché da una parte è una riflessione matura sulla fede della Chiesa, perché è una riflessione di persone che sono dentro alla Chiesa. E allora anche qui l'augurio è che il vostro servizio, arricchito dalla preparazione che ricevete attraverso la frequenza anche a questi corsi, nutra il vostro amore alla Chiesa, la vostra passione alla Chiesa e contribuisca alla maturazione dell'essere e della missione della Chiesa. Una Chiesa più matura, proprio perché arricchita, una Chiesa adulta, mi viene da dire, perché arricchita da questa riflessione. Vedete come il servizio allora è prezioso per voi, ma è prezioso per la nostra Chiesa. Sono profondamente grato allora a tutti voi e a tutti gli insegnanti per il loro spendersi, no, generosamente in questa ricerca dell'approfondimento culturale. Infine, permettete un terzo auspicio, ed è il contributo all'attuazione della scelta pastorale riguardante l'educazione. E c'è una grande attesa, come possiamo constatare anche dall'attenzione alla lettera pastorale. E le connessioni tra il tema dell'educazione affrontata nella lettera pastorale e i corsi di questo istituto sono tante. E parlando agli insegnanti di religione ne evidenziavo alcune di queste connessioni. E qui accenno ad esempio alla pedagogia di Dio, come emerge soprattutto attraverso l'Esodo, come paradigma dell'azione educativa della Chiesa. Accenno allo specifico contributo della Chiesa al tema educativo. Da una parte la Chiesa è chiamata a formare un'alleanza, un patto educativo, no, con tutte le forze che si interessano dell'educazione, mi viene da dire con tutta la società, perché tutta la società è impegnata nell'educazione, deve essere impegnata in educazione. E il suo contributo specifico è anzitutto attraverso le sue dimensioni, l'annuncio, la celebrazione, la testimonianza della carità, ma penso anche a temi specifici evidenziati nella lettera pastorale come il tema della libertà e il tema della coscienza. Ecco, credo che le connessioni non farete fatica a trovarle e penso che allora anche tutto il percorso dell'Istituto di Scienze Religiose si armonizzi bene e dia anche un'attuazione a questo tema che è un tema urgente che impegna la Chiesa, impegna le Chiese, mi viene da dire, e impegna la Chiesa Cattolica e tutte le Chiese, e impegna tutta la società. Quindi auguro davvero un buon cammino, un successo, e che possiate davvero approfittare e portare frutto, no, proprio a livello personale, ma anche a livello ecclesiale e a livello della società. Buon corso, buon anno accademico e ringrazio di nuovo il professor Paolo Ricca proprio per quello che porterà in questo corso che credo che sia estremamente interessante, no, utile, che ci faccia crescere proprio in questa ansia ecumenica a 100 anni da Edimburgo, ma nell'attuazione anche della carta ecumenica di cui ci apprestiamo a celebrare i 10 anni, no? Proprio anche questo è un grande dono, credo, no? Per tutti noi. Grazie.
Ecco, mentre invito il professor Ricca ad accomodarsi, ecco, do a lui la parola per questa importante e sicuramente interessante sua lezione. A 100 anni dall'inizio del movimento ecumenico, convenzionalmente datato nel giugno del 2010 in occasione dell'Assemblea internazionale promossa ad Edimburgo dalle società missionarie anglicane riformate, ecco, il nostro Istituto Superiore, il Consiglio delle Chiese Cristiane, qui presente in Modena, ha inteso proporre questo ciclo di incontri. Il primo sta per iniziare nel suo momento culmine. Approfitto per ricordare che per un sopravvenuto impegno del relatore il prossimo appuntamento non sarà mercoledì 20 ottobre 2010, bensì mercoledì 27 ottobre 2010. Pertanto, mercoledì prossimo le lezioni si terranno normalmente secondo l'orario consueto. Ripeto, nuovo appuntamento mercoledì 27 ottobre. Lascio subito la parola al professore.
Grazie per l'invito e grazie in particolare per l'occasione. Io non sapevo che avrei dovuto parlare in occasione dell'inizio di un anno accademico. Questo, ripeto, mi onora molto e dà a questa relazione che ho preparato un valore, un rango che non si aspettava di avere. Sono particolarmente grato che questo accada in un istituto di formazione di studi religiosi, perché è appunto il luogo ideale in fondo per porre questo seme ecumenico che appunto è nato, diciamo così, convenzionalmente, cioè come movimento organizzato, perché l'idea ecumenica è vecchia come la Chiesa, quindi c'è sempre stata, ahimè, divisione, perché la divisione non è cominciata neanche nel 1054, è cominciata già quasi nel secolo ecumenico, nel secolo apostolico, E comunque già nel secondo secolo ci sono state delle divisioni e poi via via tutta la storia della Chiesa è segnata da tutta una serie di divisioni di varia natura, ma appunto sempre anche accanto al fenomeno della divisione c'è sempre stata l'appello, l'ansia, la volontà, il desiderio dell'unità cristiana. Però questo, ecco, come movimento organizzato, strutturato, come movimento che si dà delle istituzioni e quindi pretende di avere una continuità nel tempo, effettivamente è nato a Edimburgo 1910. Edimburgo 1910 è stata una conferenza missionaria, non organizzata dalle chiese. Le chiese tutte quante indifferentemente erano insediate nella divisione. E l'avevano talmente interiorizzata la divisione che la consideravano fatale, permanente, definitiva. Sono stati missionari dalla Cina, dall'Africa, dal cosiddetto terzo mondo, quello che oggi chiamiamo terzo mondo, cioè sono stati missionari che agivano nelle terre cosiddette pagane, come si diceva allora, nelle terre non cristiane. Sono stati loro che per primi si sono accorti della assurdità della divisione, assurdità che diventava palese, evidente nel momento in cui, appunto, per fare un esempio, in Cina, su una popolazione di 500 milioni di cinesi, allora i cristiani potevano essere 30.000, 20.000, 10.000 e questi 10.000 divisi in tutta una serie di chiese, di cappelle, di missioni, che si facevano concorrenza gli uni con gli altri, perché non è soltanto la divisione il problema è quale divisione, come vivi la divisione. Ora lì la divisione era vissuta come concorrenza, come furto delle anime. E allora questi missionari, tornati in Europa, hanno detto: ma qui veramente non possiamo andare avanti così, bisogna fare qualcosa, non possiamo predicare un Cristo diviso. Le chiese d'Europa, degli Stati Uniti, d'America, dei paesi cristiani, tradizionalmente cristiani, non si rendevano conto di questo scandalo fino al momento in cui questa conferenza missionaria di Edimburgo lo ha fatto esplodere, diciamo così. E lo ha fatto esplodere in che maniera? Tematizzando questa conferenza di più di 1.000 persone, eccetera, una cosa grossa, mondiale, tematizzando in una sezione dei lavori di questa assemblea, tematizzando il tema promozione dell'unità cristiana. quello che è diventato poi il titolo del Consiglio Vaticano, insomma, del Segretariato Vaticano per la promozione dell'unità. Beh, quello era il tema di Edimburgo 1910, di una sezione che ha dedicato tutti i suoi lavori a questo tema. Era la prima volta che una conferenza missionaria mondiale dedicava al tema specifico della promozione dell'unità cristiana una sezione dei suoi lavori, con tanto di relazioni introduttivi, dibattiti, eccetera, eccetera, e conclusioni. Ed è questo che dà a questa conferenza missionaria mondiale di Edimburgo il suo valore di culla del movimento ecumenico, perché ce n'erano state tante di conferenze missionarie mondiali, ma nessuna aveva tematizzato questo punto cruciale della promozione dell'unità cristiana in vista della missione. Questo è accaduto appunto a Edimburgo. Vi cito una frase, una delle tante che si potrebbero citare. Nel documento finale di quella sezione sulla promozione dell'unità si dice ad esempio che è logico che le diverse società missionarie creino delle comunità modellate secondo la teologia, la liturgia e la disciplina dei missionari e delle loro chiese di appartenenza, tuttavia, nella misura in cui delle comunità cristiane separate crescono in una terra non cristiana, la questione si pone se queste comunità possono restare isolate e distinte o se invece non sia lo scopo di tutto il lavoro missionario di impiantare in ogni nazione non cristiana un'unica Chiesa di Cristo indivisa. Cioè il discorso è logico che ne so, la missione battista, la missione metodista, la missione episcopale, la missione cattolica crei delle comunità secondo la propria teologia, la propria disciplina, eccetera. Però una volta che le ha create, queste comunità non ha senso che restino separate, ma ha senso invece che diventino un'unica chiesa nel paese, appunto, a maggioranza non cristiana, l'unica chiesa di Cristo indivisa. Questa volontà unitaria, condivisa dalla grande maggioranza dei missionari, si era già manifestata in molteplici altre occasioni, ma non era mai stata così centralmente affermata come ad Edimburgo. I cinesi, ad esempio, i cristiani cinesi erano quelli che insistevano di più per creare, dicevano ad esempio, sul suolo cinese solo una chiesa sotto l'esclusivo controllo del Signore Gesù Cristo, governata dalla parola del Dio vivente e condotta dalla guida del suo Spirito. Ecco. Quindi non governata più dai vari centri missionari, ma governata direttamente dal Signore Gesù Cristo. Ecco, questo è il motivo fondamentale per cui Edimburgo è effettivamente la culla del movimento ecumenico. Poi devo dire anche qualche cosa sulla qualità dell'assemblea di questa conferenza, ripeto, più di mille delegati, che erano delegati delle diverse società missionarie protestanti, perché erano tutte società missionarie protestanti, di diversa natura, di diversa provenienza, eccetera, eccetera, però erano, diciamo, delle società missionarie direttamente legate alle chiese di origine e quindi avevano un potere, diciamo così, un'autorità di decisione particolare, perché in fondo non formalmente ma sostanzialmente la loro voce era la voce delle chiese a cui appartenevano le loro rispettive società missionarie. Poi, come ho detto, a Edimburgo una sezione specifica fu dedicata alla cooperazione e alla promozione dell'unità, e questa è una novità della conferenza missionaria. E poi soprattutto la conferenza di Edimburgo ha creato un cosiddetto comitato di continuazione, cioè le prospettive che da questa conferenza sono emerse, i compiti, le responsabilità che avrebbero dovuto essere realizzate sono state prese in carica da un comitato di continuazione che ha effettivamente lavorato molto bene, con molto entusiasmo, e ha effettivamente realizzato, diciamo, attraverso gli anni, quello che la conferenza di Edimburgo sperava, le indicazioni che essa dava. Ora, ho detto che a Edimburgo c'erano soltanto protestanti e anglicani, però sono lieto di poter dire che anche una voce cattolica si è espressa in quella conferenza e si è espressa, devo dire, molto bene. È la voce di un vescovo di Cremona, che si chiamava Bonomelli, il vescovo Bonomelli, che aveva un'amicizia con un anglicano americano, apparteneva alla chiesa episcopaliana americana, un certo McBee di New York, il quale evidentemente chiese al vescovo Bonomelli una lettera. E il vescovo la scrisse e lui la lesse tutta quanta, io l'ho letta, davanti all'assemblea plenaria. In questa lettera, ve ne dico soltanto alcune battute molto belle: il vostro desiderio e proposito di esprimere insieme quella verità religiosa che unisce tutti i credenti in Cristo non è un idealismo ottimistico né un vano sogno. I dati di fatto nell'ambito della fede sui quali concordate sono numerosi e comuni alle varie denominazioni cristiane e possono perciò servire come punto di partenza per le vostre discussioni. È quindi legittimo aspirare a una unità di fede e di pratica religiosa e lavorare per la sua realizzazione, consacrandovi tutte le energie della mente e del cuore. Questa è un'opera della quale noi oggi possiamo ben cooperare. Cooperare, detto appunto da un vescovo cattolico, un giudizio positivo. Un giudizio positivo sulla iniziativa ecumenica di Edimburgo, sulla prospettiva ecumenica di Edimburgo, un giudizio positivo che invece purtroppo nella Chiesa Cattolica non c'è stato, come sapete, perché nel 1928, cioè 2 anni dopo le 2 grandi conferenze mondiali ecumeniche di Stoccolma e di Losanna, in cui il movimento ecumenico aveva manifestato tutta la sua vitalità, purtroppo dal Papa Pio XI è venuta una enciclica, la Mortalium Animos, che è stata un'enciclica critica, cui diceva il contrario di quello che diceva Monsignor Bonomelli, e cioè diceva 2 cose sostanzialmente: che il movimento ecumenico era un movimento inutile perché cercava una unità che c'è già, basta aprire gli occhi, ed è l'unità creata intorno al pontefice romano, è praticamente l'unità, diciamo, l'unità cattolica, no? L'unità cristiana è l'unità cattolica, e quindi il movimento ecumenico non può essere altro che un movimento di ritorno a Roma, in sostanza, no? Ma, oltre a questo, oltre a essere un movimento inutile, la Mortalium Animos, questa enciclica, che grazie al cielo praticamente il Concilio Vaticano II ha annullato, diceva che il movimento ecumenico è anche insidioso. Perché è insidioso? Perché fa supporre, lascia credere che l'unità della Chiesa si sia perduta, che l'unità della Chiesa non ci sia. E invece no. Cioè praticamente è un movimento che inganna, appunto per la ragione che ho detto. Sembra che questa unità non ci sia, ma invece non c'è. Per cui, come sapete bene, sulla base di questo giudizio negativo, che è esattamente il contrario di quello che era il giudizio di Monsignor Bonomelli, ai cattolici fu vietato una riunione come questa, diciamo così, nel 1928, era vietata. Vietata. Ecco. Però appunto quello che volevo dire è, diciamo, rendere omaggio a quell'intervento invece di Monsignor Bonomelli, a quello che lui ha saputo dire di positivo in quella lettera a Edimburgo 1910. Ora, da allora a oggi, sono passati 100 anni, questi 100 anni praticamente li possiamo suddividere molto bene in due grandi tappe. La prima va dal 1910 al 1948, con la creazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e la seconda tappa dal 1948 a oggi. Nella prima tappa, le cose importanti che sono accadute sono naturalmente la nascita delle 2 anime, la nascita, il prender corpo delle 2 anime del movimento ecumenico, che sono l'anima teologica, chiamiamola così, e l'anima pratica. Questi 2 movimenti si sono materializzati in 2 diverse organizzazioni ecumeniche, una si chiama Fede e Costituzione, che si occupa appunto delle questioni teologiche, l'altra si chiamava Vita e Azione, Life and Work, e si occupa delle questioni pratiche, cioè la prima corrente, diciamo, del movimento ecumenico afferma che l'unità esige un consensus fidei, appunto, un consenso della fede. Cioè è una unità nella fede, nella dottrina della fede. L'altra corrente, quella pratica, invece dice, vabbè, le questioni di fede possono anche essere diverse, ci può essere diversità anche profonda sulle questioni di fede, la unità la facciamo nella pratica del servizio al mondo. Non c'è bisogno, per fare un esempio, non c'è bisogno di essere d'accordo sulla dottrina eucaristica, per modo di dire, per fare un esempio, per lavorare per la pace come cristiani. Ecco, allora queste due correnti sono andate avanti attraverso gli anni, ci sono state grandi conferenze mondiali, la prima a Stoccolma nel 1925, poi Losanna nel 1927, dove sono già stati posti grossi problemi che ancora oggi accompagnano la riflessione ecumenica, ma questi due movimenti poi sono confluiti nel 1948 nel Consiglio, nella creazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, con sede a Ginevra, tuttora collocato lì, Consiglio Ecumenico delle Chiese, assemblea, prima assemblea ecumenica di questo Consiglio, Amsterdam, 1948. Da allora ci sono state naturalmente circa, mi pare, 9 conferenze, assemblee mondiali di tutte le chiese che appartengono al movimento ecumenico, tutte le chiese protestanti, tutte le chiese ortodosse, tranne un paio che in questi ultimi anni, perché in questi ultimi anni c'è stata una crisi nei rapporti con l'ortodossia, poi alla fine dirò qualche cosa anche su questo. Comunque, diciamo, tutto il cristianesimo diverso da quello cattolico romano si esprime nel Consiglio Ecumenico delle Chiese attraverso queste conferenze mondiali che ogni 7 o 8 anni. Ecco, per darvi un'idea dello spirito che ha animato i pionieri del movimento ecumenico, ho qui una bella citazione dalla conferenza di Losanna di fede e costituzione nel 1927. Dio vuole l'unità della Chiesa, la nostra presenza qui attesta la nostra determinazione a piegare la nostra volontà davanti alla sua, di Dio. Abbiamo osato e Dio ha legittimato la nostra audacia, non saremo mai più quello che eravamo prima.